Le 19.47, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, la seconda edizione di Metro Regione. Tredicenne accoltella una professoressa a scuola, a Trescore Balneario, nella Bergamasca, la donna non è in pericolo di vita, il ragazzo indossava una maglietta con la scritta Vendetta, pantaloni militari e aveva un telefonino al collo per girare un video. A Viaria, in Lombardia, il primo caso umano rilevato in Europa. È un ventenne con altre patologie che avrebbe contratto l'infezione in Africa. È fuori pericolo, l'assessore al welfare Bertolaso, nessun rischio per la popolazione. Eupli, ancora nessuna offerta formale per la storica libreria che potrebbe chiudere il 30 aprile. Intanto Mondadori lancia una proposta per il ramo dell'editoria scolastica. La liquidatrice, per ora nessuna decisione. Partiamo da Trescore Balneario, nella Bergamasca, l'accoltellamento di una professoressa di francese di 57 anni da parte di un ragazzo suo alunno di 13. La donna ora è fuori pericolo, il 13enne indossava una maglietta con la scritta rossa Vendetta, addosso aveva dei pantaloni militari e aveva una scacciacani nello zaino, al collo un telefonino cellulare per fare un video. Da Bergamo, Sara Agostinelli.
57 anni, delegata CISL, professoressa di francese apprezzata. Chiara Mocchi è stata accoltellata questa mattina, poco prima delle 8, nei corridoi della scuola media Leonardo da Vinci di Trescore Balneario in Bergamasca. Colpita al collo da un alunno 13enne entrato a scuola con una maglia con la scritta Vendetta, pantaloni militari e telefonino al collo, forse per fare una diretta social. È stato bloccato da due insegnanti un bidello, la professoressa soccorsa in elicottero e poi salvata con intervento d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove ora è in prognosi riservata ma fuori pericolo. Il 13enne frequenta la terza A dell'istituto. Il suo gesto ha scioccato non solo alunni e docenti ma anche tutto il paese di Trescore. A casa sua sarebbe stato trovato materiale esplosivo, ma è ancora tutto da capire. Sono intervenuti gli artificieri. Immediate, dopo le dichiarazioni del governo, le reazioni dei sindacati. Non servono controlli e repressione, ma investire nella scuola, hanno detto CGL, CISL e USB Bergamo. Tagli, accorpamenti e precarizzazione aumentano il carico su docenti, dirigenti e personale ATA, ha detto Fabio Cubito di FLC CGL. E ogni giorno assistiamo docenti e lavoratori in contestazioni causate da segnalazioni dei genitori. Serve un investimento in termini di inclusività e tolleranza. E in attesa di sapere di più sulla situazione del tredicenne, si sa che da oltre 10 anni il comune di Trescore ha delegato la tutela minori al privato accreditato, dove una volta arrivava l'azienda sanitaria locale, oggi arriva una fondazione convenzionata.
È stato identificato in Lombardia il primo caso umano di influenza aviaria in Italia. Si tratta di un ragazzo di 20 anni con altre patologie concomitanti che avrebbe contratto l'infezione in Africa e che è attualmente ricoverato all'ospedale San Gerardo di Monza. Il paziente si sarebbe contagiato entrando in contatto con materiale contaminato o con pollame infetto. Non sarebbe in pericolo di vita e non ci sarebbe alcun rischio per la popolazione, ha assicurato l'assessore al welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso.
Si tratta di un ragazzo che è arrivato da un paese africano nella notte fra giovedì e venerdì scorso, è atterrato a Malpensa, aveva dei sintomi di tipo influenzale, con quindi febbre molto alta, tosse, è stato controllato, portato al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo, dove hanno individuato possibili situazioni di criticità, quindi è stato ricoverato, sono state fatte tutte le analisi del caso, e si è sospettato davvero che potesse essere un caso particolare di influenza, e infatti poi dagli esami di laboratorio è stato confermato che si tratta di influenza aviaria, cioè di una malattia tipica, diciamo, dei polli, che purtroppo è stata trasmessa ad un essere umano. In altre parti del mondo questi casi sono già stati registrati, non era mai successo in Europa. Il paziente non è in pericolo di vita, sono stati ovviamente individuati tutti i contatti che lui ha avuto dal momento in cui è atterrato al momento in cui è stato ricoverato al pronto soccorso, e per fortuna nessun caso di contaminazione si è verificato. La popolazione non corre nessun insibo rischio, il sistema è sotto controllo. Se ci dovessero essere altri casi di questo genere che arrivano da altre parti del mondo, come è successo in questo caso, verrebbero almeno in Lombardia immediatamente identificati e messi sotto tutela.
Oggi ci sono stati gli interrogatori degli indagati per gli scontri in stazione centrale a Milano al termine del corteo per Gaza del 22 settembre scorso. La giudice per le indagini preliminari dovrà decidere nelle prossime ore, nei prossimi giorni, sulle richieste di misure cautelari. In 4 rischiano i domiciliari. Abbiamo agito al culmine di momenti di tensione e rabbia, hanno detto gli attivisti che fanno parte dei centri sociali milanesi. Tra gli avvocati c'è Guido Guella.
Hanno tutti risposto o con mediante dichiarazioni scritte, sottoponendosi all'esame, all'interrogatorio, alle domande del giudice, e hanno spiegato sia le condotte contestate sia le motivazioni che le hanno portati a scendere in piazza quel giorno.
Su cosa dovrà decidere la GIP?
La GIP deve decidere in merito alla richiesta cautelare avanzata dalla procura per 8 persone. Per 6 persone è già stata emessa una misura cautelare e oggi abbiamo fatto l'introduttorio di garanzia, diciamo quelli, l'introduttorio classico di garanzia. Per gli altri 8 invece oggi era l'interrogatorio preventivo previsto dalle nuove norme processuali.
Quanto tempo ha per decidere adesso la...
quello che vuole, nel senso che non è previsto una scadenza, un termine, immaginiamo che nei prossimi giorni la GIP prenderà una decisione. Sono tutti ragazzi e ragazze giovanissime, un clima disteso, tranquillo e di aperto confronto con la giudice.
Il gruppo Mondadori ha presentato un'offerta per l'acquisizione del ramo dell'editoria scolastica della Oepli, dopo che l'assemblea dei soci ha deciso per la liquidazione volontaria della storica realtà editoriale milanese e della libreria. Libreria che probabilmente chiuderà il 30 aprile e dovrà essere liberata entro fine giugno. La liquidatrice Laura Limido, che ha comunicato le date, ha fatto sapere di non avere ancora preso una decisione rispetto all'offerta di Mondadori. Sulla possibilità che un fondo statunitense fosse interessato alla libreria, Limido ha detto di non aver ricevuto alcuna offerta. Eugenio Bellotti è un libraio Oepli ed è sindacalista della SLCCGL.
Il 30 aprile è una data che è emersa ieri dai colloqui con la liquidatrice, non è in relazione al fondo internazionale, almeno non è stato detto, è la data probabile o comunque annunciata della chiusura della libreria, che in sé non vuol dire licenziamento della gente, cassa integrazione, almeno non subito necessariamente, anche perché la comunicazione di richiesta di cassa integrazione non è ancora arrivata. Formalmente dovrebbe arrivare almeno 25 giorni prima e quindi ci aspettiamo da qui a pochi giorni, ma per ora non è arrivata. Il fondo americano è una delle tante voci, però su cui non abbiamo nessuna evidenza. Invece Mondadori è uscita oggi, almeno l'ANSA ha riportato una nota, dove c'è un interesse esplicito di Mondadori solo però per il comparto scolastico, quindi editoria scolastica, che è un piccolissimo gruppo di colleghi, pochi, proprio sulle dita di una mano, con un dirigente molto bravo, che però non so se poi sarà compreso o non compreso nella proposta d'acquisto, e esclude tutto il resto, quindi esclude la Varia, il resto della casa editrice, ed esclude soprattutto ancora la libreria. E questo è uno dei nodi, è uno dei nodi per l'occupazione, è uno dei nodi per la storia di Milano, perché se un gruppo potrebbe essere interessato a tutto, già sapendo che comunque probabilmente andrà spostata la libreria, perché pare che gli Oepli siano interessati all'immobile, a farne qualcosa, se si vendono i pezzi più pregiati è chiaro che gli altri rimangono indietro e la libreria occupa un buon numero dei nostri dipendenti e colleghi.
Questa mattina al tour di Radio Popolare Falla con noi ha fatto tappa fuori dalla Palazzina Liberty di Milano in occasione del centenario di Dario Fo. L'occupazione della Palazzina Liberty di Largo Marinai d'Italia è stata nella seconda metà degli anni 70 la casa artistica e politica di Dario Fo e Franca Rame. Tra le questioni di cui ci siamo occupati nella diretta di oggi c'è stata anche la BEIC, la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura. Dentro al futuro BEIC ci sarà trasferita buona parte del patrimonio della biblioteca Sormani, la storica biblioteca del centro di Milano. C'è un confronto in corso tra sindacati e comune. Abbiamo ospitato entrambe le parti questa mattina. Partiamo dalla preoccupazione dei sindacati, Ivan Bettini dello SLAI Cobas e Gianni Pizzi della CGIL.
Le istituzioni milanesi, il sindaco, l'assessore Sacchi, il consiglio comunale, non hanno ancora detto pubblicamente, uno, chi gestirà questa grande biblioteca? La gestirà il comune? La gestirà lo Stato? La gestirà la Fondazione BEIC, che è stata costituita ancora nel lontano 2003? Noi non sappiamo ancora chi la finanzierà anno dopo anno, non sappiamo ancora con quale personale verrà gestita, cioè verrà gestita con personale comunale, con personale statale, con personale assunto dalla fondazione, e quindi non sappiamo quale contratto di lavoro verrà applicato.
BEIC non vorrà tutto quello che Sormani ha. Quello che Sormani non cede a BEIC potrebbe essere semplicemente mandato al macero. C'è un'ipotesi di 174.000 volumi che potrebbero essere scartati.
Preoccupazioni illegittime ma premature, dice l'assessore alla cultura Tommaso Sacchi.
Io non ho solo detto che rimarrà la vocazione culturale della Biblioteca Sormani, ma esiste un atto che è l'unico atto possibile, che è una delibera di giunta che stabilisce gli indirizzi della giunta in questo senso, che io ho promosso come firmatario della delibera e l'ho proposta ai miei colleghi e l'abbiamo votata positivamente, che dice che la Sormani, che poteva, avrebbe potuto magari negli intendimenti di un altro governo della città, di un'altra serie di amministratori, diventare qualcos'altro, invece rimarrà un luogo a vocazione culturale. È altrettanto vero che la funzione bibliotecaria centrale l'assume questo grande edificio, questa grande istituzione che sarà la BEIC, e che una porzione molto importante delle collezioni verrà trasferita all'interno della Biblioteca Europea. Ora però è prematuro. Le preoccupazioni sui siti culturali, sulla loro vocazione e su chi vi lavora sono sempre legittime, perché finché una preoccupazione è giusto che l'amministratore sia chiamato a rispondere e a sciogliere i dubbi. Però è un po' prematuro.
È iniziato il forum del welfare del Comune di Milano fino a venerdì a Base Milano in via Bergognone 34. Il forum del welfare serve a fare il punto sui servizi sociali e le fragilità nella città di Milano. Quali le questioni più urgenti per l'assessore al welfare? Sentiamo Lamberto Bertolini.
Sicuramente abbiamo il tema delle povertà e della povertà che tocca molto le famiglie con minori, che è una povertà materiale ma anche viva di opportunità, e quindi come sostenere le famiglie nel vivere a Milano, nel loro percorso anche di vita, nel progetto di vita che hanno per i ragazzi e le ragazze, e poi la solitudine delle persone anziane, spesso non autosufficienti, quindi due estremi ma altrettanto importanti su cui la città deve costruire nuove alleanze per dare risposte più efficaci.
C'è un tema di rapporti col governo nazionale?
Assolutamente sì, perché il governo scarica sui territori, sulle città, tantissime contraddizioni. Pensiamo agli effetti delle politiche migratorie disastrose del governo sui territori, perché generano marginalità, generano insicurezza e ovviamente schiacciano gli enti locali in una logica riparativa, emergenziale, mentre invece noi dobbiamo sostenere gli enti locali per fare fino in fondo quello che possono fare meglio, cioè lavorare sulla coesione sociale, sulla prevenzione, sulla costruzione di un welfare di prossimità che favorisca le relazioni, i contrasti, l'isolamento e lavori sulla prevenzione.
Il meteo con Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Una perturbazione proveniente dal mare del nord attraversa le Alpi questa sera, seguita da forti venti settentrionali che scenderanno domani fino in pianura. Le previsioni quindi per le prossime ore: nuvolosità in aumento a partire da Alpi e Prealpi, con possibili rovesci in serata, nella notte in transito anche sulla pianura padana, non esclusi temporali. Limite neve sulle Alpi oltre i 1000 metri. Domani giovedì al mattino nuvoloso ma via via soleggiato a partire da Piemonte e Prealpi del Varesotto e Lario. Nel pomeriggio passaggi nuvolosi solo sulla Lombardia orientale. Vento tempestoso da nord in montagna, moderato forte fino in pianura, con raffiche anche fino a 70 km orari.
È tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni, in redazione Chiara Manetti e Luca Parena. L'informazione da Milano e dalla Lombardia torna domani mattina alle 7:15.